Ecco, vorrei, figli cari, questi due nuovi osservatori in prima fila, così il figlio Evo, il padre Evo, cederà il posto al figlio. Il figlio Fiorenzo, per cortesia, lo cederà al figlio Sandro. Voi, o figli, poco a poco andate familiarizzandovi con il concetto dell'assoluto. È una lenta assimilazione. E per voi particolarmente è stata più lenta, in quanto prima di arrivare a comprendere la spiegazione, voi dovevate porvi la domanda. Intendo dire che molte volte ciascuno di voi, interrogando se stesso a proposito dell'idea della divinità, non pensava al concetto dell'assoluto, ma cercava di trovare in se stesso la risposta alla domanda: esiste Dio? Ed allora può aver passato in rassegna le varie figurazioni dell'ente supremo che possono illustrare certe filosofie o certe religioni, e può essere arrivato alla conclusione che un Dio così fatto non può esistere. Noi abbiamo dovuto far sorgere in voi la domanda: quale Dio esiste? Prima di darvi la risposta, prima di cercare di illustrare il concetto dell'assoluto, voi non eravate particolarmente interessati a scoprire quale concezione di Dio poteva sopravvivere alle varie disamine della ragione, ai vari attacchi della logica. Così, ripeto, prima di dare la risposta, abbiamo dovuto farvi sentire la necessità della domanda. Ma altri, che non siete voi, si sono domandati per molto tempo perché Dio doveva aver creato il tutto, qual era la vera ragione dell'esistenza del tutto. Così per amare ha bisogno di un oggetto, e così via. Fra tutte queste, dobbiamo dire in tutta sincerità che la più onesta era quella che diceva che la nostra mente di umani non può arrivare a comprendere il perché del tutto. Perché in effetti non occorre prendere in esame le varie spiegazioni, non solo date da filosofie o religioni occidentali, ma anche orientali, per scoprirne i punti deboli e la illogicità. Ma di fronte a queste descrizioni così incomplete e inesatte, appunto, il dire che la nostra mente non poteva arrivare a comprendere era forse l'atto più onesto che si potesse fare nella ricerca di Dio. Poco a poco invece noi abbiamo cercato di farvi capire. E se è vero che abbiamo dovuto certamente rendere palpabile ciò che non lo è, definire ciò che è indefinibile, è altresì vero che attraverso a queste distorsioni della realtà noi abbiamo la convinzione di aver suscitato nell'intimo vostro la intuizione del concetto di Dio, che se anche ancora non è il possesso di questo concetto e non potrà esserlo che fra del vostro tempo, è tuttavia qualcosa che si avvicina più di ogni altro alla realtà. È qualcosa che resiste agli attacchi della ragione e della logica. È qualcosa che tutte le volte che voi cercate di comunicarlo agli altri diventa un tantino meno preciso, ma che quando voi lo osservate nell'intimo vostro, nella vostra meditazione interiore, si avvicina invece un gradino di più alla realtà ultima. Noi vi abbiamo istradato a questa conquista dopo avervi spiegato tante cose del mondo che vi circonda. E voi non dovete soffermarvi ancora a guardare con occhi umani la vita che è attorno a voi. Voi dovete vivere, questo è quello che intendiamo, ma conservando nell'intimo vostro ciò che vi abbiamo detto, cercando di ritrovare nella vita di ogni giorno quelle verità che vi abbiamo spiegate. È difficile, voi direte, specialmente dopo le ultime rivelazioni, ma pure così deve essere fatto, perché tante volte vi abbiamo ripetuto: l'acquisizione di un concetto, l'assimilazione di una verità, non può che passare attraverso quelle fasi attenzione, consapevolezza, coscienza. Se voi non ponete attenzione ad un problema, come non ponevate attenzione al concetto di Dio, perché non avevate in proposito domande da farsi, non arriverete mai ad essere consapevoli di quel problema. Ed una volta che ne sarete consapevoli, avrete mosso il primo passo per averlo assimilato, fatto vostro, scoperto, rivelato nelle sue più nascoste pieghe. Vivere, per voi che sapete che tutto esiste già da sempre e per sempre, e che solo una vostra illusoria percezione scandisce in un susseguirsi di tempo, in uno spostarsi di spazio inesistenti, può significare soggiacere ad una sorta di fatalismo, ma non è così, figli nostri, poiché voi sapete che ad una meta da raggiungere si può sempre pervenire attraverso a più vie. C'è chi sceglie la via dell'azione diretta, ed è quella, diciamo, che segue il naturale svolgersi del mondo sensibile, è quella più dolorosa, anche se vogliamo. E vi sono altre vie, le quali attraverso a convinzioni interiori, meditazioni, possono portarvi in modo forse più lieve alla stessa meta. Ecco dunque che la vostra scelta deve aprirsi di fronte a queste possibilità. Scegliere la via che più si confà alla vostra natura, ma può essere anche utile scegliere una via che forse vi è meno congeniale, ma che può ugualmente portarvi alla meta. Se voi guardate il dolore del mondo, non potete che volgervi verso questo dolore e porgere direttamente la mano a chi soffre. È bello e meraviglioso tutto ciò, figlio. È una cosa che non può essere definita. Ma se voi andate oltre questo dolore del mondo, nel senso reale, per cercare di trovare il vero significato di ciò che vi colpisce, che colpisce la vostra umanità, la vostra carità, il vostro altruismo, figli, voi vedete che è tanto bello aiutare chi soffre, ma scoprirete anche che è ancora più bello dare a ciascuna creatura l'aiuto del quale veramente ha bisogno e che molte volte non è quello che appare. La vita dunque deve essere vissuta, ma deve essere anche meditata. Deve essere vissuta nel senso di azione diretta, di esperienza diretta, e deve essere vissuta nel senso di compresa, nella sua vera essenza, nel suo suo reale significato. La pace sia con voi e con tutti gli uomini.
Cari miei figli, vi saluto.
Oh,
tempo che io mi sento senza.
Tanto
contento che voglio insieme a voi e vi saluto con tutto il mio cuore.
Ecco, io non ho niente di particolare da dirvi, ma vorrei che se voi avete delle domande da fare, io sarò ben lieta di rispondere, perché non so se poi potranno essere fatte che delle domande. Ecco, voi avete capito che la vostra attuale fase di evoluzione comprende l'acquisire coscienza, acquisire coscienza di tutto. Così voi dovete meditare su tutto quello che vi accade, su tutta la vostra esistenza. Meditare non solo sui fatti di ogni giorno che vi accadono, ma soprattutto su quello che vi viene detto. I nostri maestri, possiamo dire, mio caro fratello, i nostri maestri sono qua, fra noi, e attendono ogni istante che voi vi volgiate a loro per chiedere una notizia ulteriore, una verità ulteriore a quella che vi hanno già dato. Ma molte volte voi siete timorosi, avete paura di andare avanti, voi non sapete come fare per abbandonare quello che conoscete già, il vostro patrimonio, quello che cade sotto i vostri sensi, l'immagine della realtà che vi siete fatti, piccole cose, abbandonarle costituisce per voi, danno a voi un grande timore. E così siete impediti a chiedere ulteriori notizie. Ma non dimenticate che lo scopo di queste riunioni è quello proprio di farvi conoscere. È quello di invogliarvi a chiedere sempre di più, perché ci sono tante, non tante cose da sapere, ma tante sentire da sperimentare. Non avete nessuna domanda?
La prima di chiedere, siccome sono sempre detto che il piano analitico non si percepiscono più i fotogrammi del piano fisico, astrale e mentale, però si può chiedere quando si vende il vetro, come chiede, come le nostre vite si vengono a istruirci in questo, ma allora si ricollegano ancora ai fotogrammi, perlomeno del piano mentale, per comunicare con noi.
Sì, certo, la comunicazione di questi altri mezzi è una cosa molto complessa che io non saprei spiegarti, Sonia. Sono dolorata, ma è una cosa molto complessa.
Ci posso anche dire che questo momento storico è quella senza un pensiero che avevo fatto, cioè questo rappresenta il momento di acquisizione maggiore autocoscienza e libertà, è giusto?
Sì, sì, infatti, infatti, è proprio così. Quello che è per voi è per tutta l'umanità. L'umanità che deve acquistare coscienza. Mi spiego, vedete, adesso a voi parlano di una grande crisi, è vero, una grande crisi economica, certo, che la crisi ci sia, non importa che siano i giornali a darmi notizia, è vero, è la crisi della rinnovazione. Però questa grande crisi economica in effetti non esiste così gravemente come viene prospettata. Ecco, ora, dice, cosa c'entra questo con l'acquistare coscienza? No. Ciascuno di voi come componente di una società deve arrivare ad avere coscienza dei problemi della società nella quale vive. E riuscire, si capisce, con un certo margine di tolleranza, a capire quando le cose sono vere e quando invece sono montate per altri fini. Non so se sono stata...
Ma questo punto che si può fare, si sarebbe...
E quello che ciascuno di voi singolarmente può fare sarà un altro a dirvelo, non lo dirò io. Ma importante è, appunto, come vi ha detto la vostra figlia, porre attenzione. E poi che cosa accade? Dopo l'attenzione subentra la consapevolezza ed infine la comprensione, la coscienza, come io ho udito pochi momenti fa dalla vostra vita.
Scusa, tu, sì. Posso fare a te domande che volevo fare alla Rini?
Sì, io posso, sono in grado di rispondere a Bergolini. Sì.
No. Quel discorso che è stato fatto dal Mattei, come possiamo riuscire a trasformarlo in qualcosa di utile? C'è una possibilità o è soltanto un'altra prova?
Io credo che le prove siano date principalmente per voi. Comunque, può darsi che questa cosa abbia un seguito.
Possiamo fare qualcosa noi?
Non credo.
No.
La cosa può darsi che maturi da sé.
Quindi si creano le forze insieme?
Vedrete, vedrete. Non vorrei svelare il vostro futuro.
No, no.
E che volete dire?
Ma io volevo dire, intanto le domande che noi possiamo fare, ma come si fa noi a fare delle domande su delle cose che ci sono completamente sconosciute? Noi cerchiamo di capire come quali sono i sentire più alti del nostro, a caso.
Certo, il sentire non può che essere sperimentato, io credo, è vero, cioè. Ma come del resto il concetto di Dio, come diceva la vostra vita, non può che essere vissuto da chi si immedesima, ma poi ci si può avvicinare. Anche rendendo più imprecisa la cosa, ma ci si può avvicinare. Sempre fissando l'attenzione su quello che è il concetto, il problema. È stato, io vi voglio dare un esempio, vi è stato detto che l'io non esiste.
Sì.
Ecco, vi siete fermati.
Sì. Perché nessuno riesce a rinunciare all'io. E quindi.
Durante questo, io se mi consentite di dare un giudizio, durante questo ciclo di riunione, le comunicazioni sono avvenute perché i vostri maestri sono loro che hanno trovato gli argomenti, che hanno voluto parlarvi, ma se fosse per voi, che cosa sarebbe successo? Niente. Poco.
Poco, sì.
Credo, è vero?
Sì.
Quindi si fa domandare cose molto grandi. In questo io abbiamo meditato, ma più che meditato.
Voi credete di aver meditato abbastanza? Ma io credo, visto che anche l'ultima volta scorsa, vedevo, è passata una domanda di un figlio che io non avevo mai visto qua presente.
Sì.
Ecco che subito la risposta gli è stata data. Subito. Comunque certo che se il problema non lo ponete, non lo centrate, o non vi interessa, anche vedete. Allora se ci interessa. Siete un po', scusate, cari, un po' abituati ad avere la pappa
di marcia.
Senza fare alcuna fatica.
A proposito di fatica, scusa, io argomento. Questa intenzione mi pare che o no.
Cosa sapete che non è questo problema? Se queste non avete altre domande?
Ne sei posso pregarti se è possibile di aiutare con le creature per morire e se ne andate facendo suonare di una ragione.
Certo, vi sarà stata aiutata certamente. Ecco.
Scusa,
mi direi che quella cosa
che
devo parlare di tutti quali,
che qualcuno mi
potesse
dire qualcosa,
oppure
non potete dire
niente,
non dire.
Ma non credo, penso che dovrebbe essere la guida.
Scusa, allora già che è venuto fuori un momentino il discorso dell'arte, cioè, lo faccio entrare un po' questa parte.
Sì.
La funzione dell'arte. È una funzione per la riflessione a livello di metà.
Sì. Innanzitutto c'è da dire questo, che se noi diciamo, per esempio, ciò che noi desideriamo arriva solo a livello dell'astrale, oppure arriva anche a livello del mentale. È indubbio che il desiderio, che il mondo che appartiene al corpo astrale, il mondo delle emozioni, delle sensazioni, via dicendo, arriva indubbiamente al corpo mentale. Allo stesso modo, tutto quello che può appartenere al pensiero arriva indubbiamente al corpo akasico anche. Cioè, in ultima analisi, il corpo fisico, il corpo astrale, il corpo mentale, cioè il corpo del fisico dell'uomo, tutti i suoi bagagli di desideri, di ricerca, di sensazioni, di emozioni, tutto il suo pensare, tutto il suo speculare e via, altro non sono che strumenti per formare la propria, la coscienza individuale. Quindi tutto quello che accade nel mondo individuale non c'è dubbio alcuno che è tale perché la coscienza dell'individuo si costituisca. Ancora più chiaro questo è per tutte quelle attività dell'individuo che si avvicinano di più alla sua coscienza, come attività che possono in qualche modo interessare la bellezza, l'armonia, il misticismo e via dicendo. Non so se io sono stato sufficientemente
posso una domanda?
Ma certo.
Questo oggetto che è stato ritratto da quel ragazzo che è stato in Tibet e che dovrebbe avere un significato simbolico, religioso, perché io ho visto in mano, potresti dire cosa rappresenta, cosa vuol dire, che significato, che ruolo ha?
Non conosco, dovrei fare una ricerca.
Per quello lui di Romero che desiderava assistere, forse voglio chiedere qualcosa di una risposta per lui era importante, così niente.
No. Dovrei andare a vedere questa creatura, ma non è la nostra abitudine. Quando sarà presente?
Un'altra cosa, la mia mamma soffre molto. Soffre per una malattia in bocca, in denti. Puoi aiutare, potrebbe aiutare un po'.
Questo lo farò nel volentieri.
Grazie.
Mi saluto, cari.
Sì.
Con tanto affetto.
Vedete come poco a poco, o figli e fratelli, voi andate a familiarizzarvi con il concetto, con i concetti nuovi, con la personalizzazione dell'individuo. Come vi rendete conto che questo io non esiste? Se voi vi concentrate sulla verità ultima che vi abbiamo dato, della coscienza individuale, ecco che vedete poco a poco questo io sfumare. Vi resta più logico che non esista. Ed in effetti non è che una rappresentazione della mente. È un frutto di un passaggio dell'evoluzione dell'individuo, di un grado intermedio del sentire individuale. Certo è chiaro che quando la mente viene abbandonata veramente come un veicolo che più non serve, è chiaro che l'io non esiste più, perché è un fantasma creato dalla mente. Sempre di più, vi rendete conto che tutti gli individui hanno una base comune, che tutti sono veramente fratelli, tanto fratelli addirittura che È quasi un assurdo parlare di tutti, di molteplicità. Si tratta, senza dubbio, di un corpo unitario. Siamo in sostanza un insieme di sentire relativi, i quali sono ciascuno per legge di aggregazione, susseguenti a gruppi, ma se andiamo a scavare, come questa sera voi stessi avete intravisto, accorgiamo chiaramente che facciamo parte di un unico corpo. Allora, di fronte a queste verità, è chiaro che certi insegnamenti che tornano ai nostri orecchi hanno un fondamento in una verità molto importante. Gli insegnamenti dei maestri, i comandamenti, il Dharma, insomma quelle che oggi noi possiamo definire regole di buona condotta, hanno invece un fondamento, traggono origine dalla conoscenza di una realtà ed hanno quindi un fine che va oltre quello immediato della buona relazione tra gli uomini. Quando si dice non uccidere o ama il prossimo tuo come te stesso, si dà una regola di buona condotta. Però, se noi andiamo non alla lettera di questo insegnamento, ma allo spirito, vediamo che questa regola di buona condotta poggia su una verità, su una profonda conoscenza della realtà. Allora questi insegnamenti avrebbero quindi una lettera ed uno spirito. E restare troppo attaccati alla lettera non è che fonte di incomprensione. Voi siete qua per comprendere lo spirito. Lo stesso Cristo, voi lo sapete, e lo dico per il nostro catechista, secondo un episodio portato dai Vangeli apocrifi, vedendo un uomo che lavorava di sabato, disse: sei beato se hai compreso la legge, ma sei un reprobo se non l'hai compresa. Se tu hai compreso lo spirito della norma, allora tu sei beato e puoi anche andare contro la lettera che fa un divieto. Ma se tu non hai compreso questo spirito e sei convinto di violare la lettera, allora tu sei un reprobo. Quando noi vi diciamo non dovete desiderare, intendiamo dire non dovete avere desideri egoistici, perché il desiderio è vita, figli e fratelli. Guai a chi non ha nessun desiderio, guai a chi è abulico. Il desiderio è un incentivo all'azione. Occorre estirpare l'io e continuare a desiderare allora in senso altruistico. Quando vi diciamo non giudicate, diciamo non innalzate il vostro io abbassando quello degli altri. Dunque queste che sembrerebbero anche queste regole di buona condotta nascono dalla constatazione che l'io non esiste. Tutto quello che si fonda sull'io è fondato sull'illusione. Pensate quale catastrofe sta per abbattersi su questa società fondata sull'io. Basterà un soffio e l'enorme castello di carte cadrà. Ma il soffio capace di ciò è il soffio dello spirito. Respira dove e quando vuole. Donde viene, dove va, nessuno lo sa. Sciocchi, se pensate di poter conservare il vostro patrimonio o i vostri privilegi. Lo sfruttamento di molti che ha creato la fortuna di pochi non appartiene al futuro dell'uomo. La constatazione che l'io non esiste porterà quella eguaglianza che oggi utopisticamente si vuol imporre dall'esterno, ma che si realizzerà grazie ad una conquista interiore del singolo. Pensate che meraviglia! Nella società futura si incoraggeranno i giovani, si aiuteranno i vecchi, gli uomini collaboreranno, ma soprattutto i massimi saranno tali per servire i minimi. Se questa è dunque la società che vi attende, perché non lavorare per realizzarla subito? Magari con una rivoluzione. Certo che accaparrare e tenere nascosti dei prodotti e far soffrire chi ne ha bisogno o avvelenare le genti solo per realizzare facili guadagni o andare al potere per meglio amministrare i propri interessi o far finta di credere che l'esercitarsi all'assassinio possa costituire un semplice hobby come collezionare francobolli o lamentarsi del proprio lavoro perché, ripeto testualmente, l'ambiente climatizzato per dare più agio a chi lavora potrebbe anche portare un raffreddore o perché lavorando ci si può spezzare le unghie sono delitti che chiedono vendetta al cospetto di Dio e meritano una rivoluzione. E allora, chi può contestarvi il diritto di esigere una società migliore? Se l'opinione del greco comune non sarà sua regola di condotta, se sarà intollerante con gli altri, quanto lo sei con te stesso. Se saprai comandare più a te stesso che agli altri, se sarai giusto più che buono, indulgente e comprensivo, specie con i deboli, se lavorerai pazientemente, se mai risponderai con un rifiuto ad una richiesta o ad un'offerta, se potrai avere ricchezze e onori, ma non esserne schiavo, se potrai godere della solitudine, ma non avrai paura della compagnia dell'uomo e viceversa, se saprai essere povero e parsimonioso. Potrai sopportare di buon grado l'oblio e l'ingratitudine degli uomini se saprai camminare da solo, senza cruce, eccitante di illusioni, se saprai essere infantile coi fanciulli, gioioso coi giovani, posato con gli anziani, paziente coi pazzi, felice coi saggi, e saprai sorridere con chi sorride, piangere con chi soffre, e saprai amare senza essere amato, allora, figlio mio, chi potrà contestarti il diritto di esigere una società migliore? Nessuno, perché tu stesso con le tue mani l'avrai creata. Pace a voi.
Mi sa che ridi, ti sei informata poi di quel ragazzo?
No.
Lili, senti, che sei già autorizzati a parlare circa dei spirituali di cui abbiamo parlato all'inizio qua?
Che
ne
sa? Ma che ne sa? Poche di queste cose,
sai? Senti, chi sono? Quanto potresti fare un'eccezione?
Sì, io non so di che qua. Ora stiamo in appetito. Fammi fa un po' di meno vergogna, ma insomma. Sì,
domani.
Mi vergogna. Ma Cella, dammi le mani.
Desideravo dirvi che l'altra volta, durante il fenomeno, era in formazione l'apporto che costituì un regalo per la fine anno e il segno Loreno. Quindi speriamo che sia venuto questo gesto parzialmente, che sia visibile parzialmente. Insieme alle mani. Avete compreso?
Sì,
siamo.
Noi non volevamo tanto in mare.
Come?
Abbiamo un oggetto di spesso di significato. Grazie.
Un altissimo solo ci ha ringraziato. Ora dovreste recitare una preghiera per riportare un poco di forza. Sì.
Chiudiamo questo incontro, ed è anche l'ultimo della serie di questo periodo. Come al solito faremo la pausa estiva per darvi modo di riflettere su quello che è stato detto in questo periodo. Prima di lasciarvi, se avete delle domande da rivolgervi, sarò ben lieto di rispondervi. Vi avevamo detto una cosa, e cioè di non far intendere quella creatura, è vero? Tutto questo per non impaurirla, perché naturalmente ha avuto dei pensieri come mi potrebbero addormentare, portar via certi valori e via dicendo, è vero? Quindi non sarà bene insistere in queste in queste visite. Per questo motivo noi non possiamo assecondare il suo desiderio, possiamo solo dire certamente che sono quadri di autori notevoli, ma più di così no. In quanto al fenomeno, alla comunicazione del Caravaggio, voi sapete che questa ha lo scopo per dimostrare che ci troviamo di fronte ad un fenomeno che, se anche non lo si vuole spiegare con la teoria spiritica, secondo gli accesi positivisti, perlomeno è autentico, è vero? Perché il fenomeno in sé non serve a dimostrare a chi non crede nella sopravvivenza dell'anima niente, perché chi a priori nega ogni intervento di entità in queste riunioni spiegherà questo fenomeno con la lettura del pensiero o con la chiaroveggenza, in qualunque altro modo la cosa, cioè questo ente che parla, che dovrebbe essere secondo loro tanto bravo da essere il risultato dei vari psichismi presenti e da essere tanto capace da arrivare in un determinato posto a riconoscere un quadro d'autore ad un pensiero supposto di un quadro d'autore, leggere l'indirizzo dove trova la descrizione della persona che ne è proprietaria e poi tornare qua tra voi ingannando se stesso e voi per mascherarsi da entità. In ogni modo loro pensano così e così rimane la loro convinzione. Ma anche chi pensa così dovrà tuttavia ammettere che non siamo qua di fronte a quelle isterici vaniloqui privi di ogni controllo che molto sovente si chiamano sedute spiritiche o medianiche. Allora questo serve unicamente per ammonimento a voi. Quando vi diciamo qualcosa, o come in quel caso lì, attenetevi scrupolosamente alle nostre istruzioni, perché c'è sempre una ragione, ed è una ragione a difesa vostra e delle creature, in quel caso quella signora anziana, alla quale avete in un certo senso dato delle ore di paura. Sono stato chiaro, sì. Vi benedico e abbraccio tutti caramente. Prima di lasciarvi, dire qualcosa a questi nuovi osservatori, questi figli che ultimamente sono venuti qua, Gios Andres e Marcello. Anzi, io Marcello dirò che pensi a noi come del resto ha pensato anche per il passato, che noi avremo altre occasioni di sentirci. A Silvio Sandro dico questo, che ripensi anche lui a quello che ho detto. Tu hai scelto la via dell'esperienza diretta e hai fatto bene, perché hai seguito un tuo impulso. Ma ricordati che molte volte, e forse proprio qui, dove sembra che vi siano tante fonti di aiuto, può esservi di di un altro genere di aiuto, che attualmente forse non sei ancora in grado di dare, ma che potresti essere in grado di dare in futuro. Allora, quando sarai pronto, chissà che tu non scopra più vicino queste creature bisognose di quell'aiuto che tu saprai dare. La pace sia con questi figli e con tutti voi, cari.